Ancora una volta comprendiamo l'importanza di sapere quello che la parola di Dio ci dice, proprio per non incorrere in quelle trappole che purtroppo poi nel tentativo di una soluzione fanno scontrare le persone, fanno combattere gli uomini gli uni contro gli altri nel tentativo di risolvere certe cose, ma solamente con il risultato di peggiorare gli equilibri, non solo a livello mondiale, questo riguarda un equilibrio che stiamo vedendo un po' incrinare in questo momento, ma a livello nazionale, a livello della città, a livello dei gruppi, delle famiglie, questa ignoranza su qual è veramente il combattimento che come credenti siamo chiamati a combattere, spesso ci fa combattere delle battaglie perse, invece di combattere quelle vinte per noi da Gesù, vinte per noi e soprattutto che richiedono altri tipi di armi, come diceva Luciano all'inizio, se non nel tentativo di risolvere i nostri problemi, veramente a un certo punto ci forniremo di mitra, di armi pure noi e cercheremo di risolverli in una maniera così molto distruttiva, come forse la logica dell'egoismo spinge a fare, ma quello che è meraviglioso è che la parola di Dio ci viene in soccorso e ci rivela che c'è un combattimento, c'è un conflitto, c'è un nemico nella nostra vita spirituale, ma non è il nostro prossimo, non è il nostro fratello, tantomeno, non sono le persone in se stesse, ma ci sono delle realtà spirituali, e questo è difficile, sembra anacronistico nel 2000 parlare di forze spirituali della malvagità, ma Paolo ce lo ricorda, mentre ci esorta pure a indossare delle armi della luce. Indossiamo le armi della luce, ma quali sono queste armi? Vogliamo vedere, e vogliamo vedere come la fede ha a che fare in una maniera grandissima con le nostre possibilità di difesa, e non stiamo parlando di contraerea, non stiamo parlando di missili Patriot, siamo tutti esperti per ora in come neutralizzare gli Scud e così via, ma stiamo parlando di armi molto più sofisticate, armi che riportano una vittoria reale e che armi che non distruggono se non altro che il male nella nostra vita, le forze delle tenebre, i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, armi che abbiamo bisogno di comprendere, abbiamo bisogno di usare, e armi che possono essere usate semplicemente attraverso, ancora una volta, la nostra fede. Un combattimento che, come vedremo, ha bisogno per rivestire le armi. Abbiamo detto che la fede non è un combattimento, ma la fede ci serve per rivestire veramente la corazza, l'armatura che poi ci fa combattere. Non è in essa stessa un combattimento, perché è già una posizione di vittoria, di difesa, di protezione, ma abbiamo bisogno di fede per comprendere questa armatura meravigliosa, per prenderla e per resistere e stare in piedi nel giorno malvagio. Infatti leggiamo un attimo in Efesini, quel brano molto conosciuto ma che vogliamo sottolineare perché spesso ce lo dimentichiamo anche nella nostra vita di ogni giorno. È strano, tante volte leggiamo tante cose della parola di Dio, ma c'è un lavoro di qualcuno che vuole sempre levarci il contenuto, il significato, per farci cadere nelle nostre trappole, nei nostri conflitti, e non farci combattere più secondo la strategia di Dio. Così dice Paolo agli Efesini, al capitolo 6, verso 10, del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, contro Tizio, contro Caio, contro chissà chi, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E poi continua, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restare in piedi. Quindi vediamo che, sebbene camminiamo ancora su questa terra, cioè siamo ancora nella carne, siamo in corpi fisici, abbiamo degli ostacoli fisici reali, abbiamo dei problemi pratici, abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle grosse, tante volte, conflittualità nella nostra vita di ogni giorno, qua l'Apostolo Paolo ci ricorda che le armi della nostra guerra non sono armi umane, non sono armi di forza che viene dall'egoismo, non sono armi di distruzione che viene originata dal nostro orgoglio, dalla nostra presunzione, sono armi che hanno una potenza spirituale. Vogliamo leggere quale tipo di armi? Lui le descrive ancora in Seconda Corinzi, lo leggiamo un attimo assieme, seconda lettera di Corinzi, di Paolo ai Corinti, dice così, al capitolo 10, al verso 3. Dice così: perché sebbene camminiamo ancora nella carne, cioè nel nostro corpo fisico, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono umane, non sono carnali, non sono fisiche, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Quali fortezze? Quali fortezze? Però siamo esperti in tutte le fortezze che vengono distrutte, tutte le istituzioni, tutti i rifugi militari, tutte queste cose. Quali fortezze? Le fortezze che si oppongono proprio, infatti lo dice, poiché distruggiamo i ragionamenti, e questi ragionamenti hanno a che fare con quello che dicevamo ieri, tutti quei pregiudizi, tutte quelle false immagini, tutte quelle trappole mentali in cui tante volte potremmo cadere e che ci impediscono di sperimentare quella verità che ci fa liberi, di conoscere quella verità che ci farà liberi, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio. Ecco, guardate un poco, questa distruzione è operata contro ogni pregiudizio, contro ogni attacco di incredulità, di blocchi mentali, di forze delle tenebre che si oppongono a che cosa? Si oppongono alla nostra conoscenza, cioè alla nostra scoperta di questo tesoro meraviglioso, di questa eredità, di questa verità che abbiamo detto ci fa liberi. È questo il combattimento, è questo a cui dobbiamo resistere. Queste forze che vorrebbero velarci, che vorrebbero coprirci, vorrebbero non farci vedere la vera soluzione e quindi, per converso, ricorrere a tante altre soluzioni che poi sono rimedi peggiori del male. Quante persone nel tentativo di risolvere i loro problemi cadono in trappole sempre più grandi, si coinvolgono non solo nell'ambito di rapporti sempre più conflittuali con altri e cercano di fare qua e di dimostrare là e parlano con quello, con quell'altro e portano avanti e denunziano e mettono in mezzo la legge e destra e sinistra sempre in circuiti sempre più distruttivi, oppure ricorrono alla magia, ricorrono all'occultismo, tante soluzioni apparenti, oppure cominciano a determinare quelle specie di faide, di vendette a catena che noi sappiamo sono così comuni oggi. Io, tu hai fatto questo a me, io farò il doppio a te, e così via. Quanti circuiti di violenza, quanti circuiti di distruzione si possono innescare, quanti circuiti si possono realmente creare negativi anche nei gruppi, anche nelle comunità, tante volte che nascono da malintesi, da modi di pensare diversi, da divergenze, e c'è un fomentatore, c'è un nemico che sta cercando di aumentare questa riverberazione di male nella nostra vita, perché lui sa che poi il male ci distruggerà. E voi sapete chi è questo nemico? È Satana, essendo divenuto il principe di questo mondo, esercita il suo limitato potere nel regno fisico e mentale, cioè sul regno visibile. Lui esercita questo potere sul regno che in qualche modo si è conquistato sottraendolo all'uomo e divenendo lui il principe di questo mondo, come Gesù stesso lo definì. Ora viene il principe di questo mondo e lui non ha nulla in me, cioè, come dire, io e lui non c'entriamo niente, è lui purtroppo che ha preso il comando dal mondo ed è lui che domina in questo momento la realtà visibile. È come se Gesù ci potesse dire ora: ma ricordiamoci però che il visibile, abbiamo detto ieri, deriva dall'invisibile, cioè quelle realtà che noi tocchiamo, che sentiamo come reali, in realtà sono un'emanazione delle realtà spirituali. Ecco perché, se noi possiamo basare la nostra fede, possiamo poggiare sull'invisibile, i cambiamenti, abbiamo detto ieri, li vedremo anche all'esterno. Cioè non saremo noi ad essere cambiati dalle circostanze negative, ma attraverso la nostra fede, poggiandoci sulle promesse di Dio, poggiandoci sulla parola di Dio, attraverso la nostra fede cominceremo noi a cambiare l'aspetto del visibile, l'aspetto della distruttività che vorrebbe intrappolarci, l'aspetto dei pensieri distruttivi che vorrebbero tormentarci e farci soccombere, e cominceremo attraverso la fede noi a resistere a queste forze negative e a stabilire il regno di Dio prima nella nostra mente, e questo è importante, prima nei conflitti che ci sono nei nostri pensieri e poi, man mano che cresce questa fede, anche nei nostri rapporti, quindi con gli altri, nell'ambiente dove siamo, impareremo per fede a portare il buon odore di Cristo. E voi sapete che in questo momento la Chiesa, cioè tutti i credenti, tutti quelli che hanno ricevuto Gesù e stanno crescendo in questa fiducia nella sua opera, stanno operando una specie di prevenzione fortissima sul male. È come se il male, ci dirà l'Apostolo Paolo, è frenato per ora dalla presenza dei credenti su questa terra. E pensate un po' se per ora è frenato il male, quando i credenti non ci saranno più, sarà qualcosa di pazzesco. Se però è frenato, ma è frenato in questo momento, la nostra fede permette al regno di Dio in qualche modo di frenare, di bloccare il principe del visibile, cioè il principe di questo mondo, e di legarlo e di tenerlo frenato. Ma quello che è importante capire è che la fede, che si basa proprio sulla dimensione spirituale, abbiamo detto, cambia le circostanze esterne, potendo in certi casi modificare pure le leggi fisiche. Ricordate l'esempio di Gesù, che calma la tempesta e cambia in quel momento tutte le leggi gravitazionali. Probabilmente, non lo so, qua ci vorrebbe un fisico per capire bene come l'alta marea in quel momento era determinata dall'influsso dell'attrazione gravitazionale della Luna o di altre cose, non sappiamo, ma attraverso la fede lui calma la tempesta, attraverso la fede, agendo nel mondo invisibile, guarisce i processi neurochimici che stavano facendo avere febbre alla suocera di Pietro, e così via. Attraverso la fede agisce nel mondo spirituale e i benefici, l'armonia, viene anche nel mondo fisico, nel mondo mentale, nel mondo appunto reale, della realtà fisica e tangibile. E allora vediamo che la vera fede che poggia sull'invisibile può cambiare le circostanze e oppone al potere del diavolo, al potere del principe di questo mondo, una autorità più grande. Oppone. Ecco, tante volte, sapete, è come se Dio ci avesse dato un'autorità che nasce dalla fede, ecco, non è un'autorità così, ma vuole che noi esercitiamo questa autorità. Sembra strano. Tante volte noi preghiamo in una maniera giusta: Signore, liberami dal maligno. Ed è una preghiera buona, però quando il Signore ci ha mostrato che Lui ci ha dato a noi autorità per esercitarla, e allora il Signore vuole che non stiamo a dire Signore liberami, sì, ma siamo noi attraverso la nostra fede ad opporci e a resistere, e vediamo che stando fermi nella fede il nemico fuggirà da noi. Ecco perché tante volte le nostre preghiere non funzionano, ci sono persone che continuano a gridare liberami Signore dal male, liberami dal diavolo, ma il Signore ti sta dicendo figlio mio, io ti ho dato questa autorità fa parte, ancora una volta, di questa eredità, ma non è un'autorità magica, non puoi dire nel nome di Gesù come un discorso magico, ma hai bisogno di credere, hai bisogno di sviluppare fede in questa autorità, e allora comincerai a vedere che non è il male, non è il diavolo che ha dominio su di te, ma sei tu che puoi avere dominio su di lui, perché opponi alla sua autorità nel mondo visibile, nel regno fisico e mentale, un'autorità che è più grande, ma che può essere solamente espressa dalla tua fede. È come se Dio ti sta dicendo, sei tu che devi resistere al diavolo, sei tu che devi resistere alle circostanze avverse. Ma cerchiamo di capirlo meglio. Quindi dicevo, il diavolo deve cedere di fronte alla autorità che Gesù ci ha dato, però autorità che si esprime per una vera fede. In molte occasioni Gesù diede questa autorità, leggiamone qualcuna, per esempio nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, Dice in questa maniera: ora Gesù, chiamati assieme i dodici, verso 1, diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni e autorità di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Vediamo qui Gesù che conferisce questa autorità, e anche in altre occasioni, sempre in capitolo 10 di Luca, dice nel verso 19: ecco, io gli ho dato la autorità, la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Guardate un poco, questa ancora una volta, vediamo, è la parola di Dio che conferisce come una caratteristica della nostra verità questa autorità, questa potenzialità che Dio ci dà, che troveremo scritta ancora nel Vangelo di Marco, se ricordate al capitolo 16, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto: nel mio nome cacceranno demoni. Ma questa autorità che ci è stata conferita da Dio non si può esercitare a meno che non ci crediamo. Cioè, non è qualche cosa, ancora una volta, che funziona automaticamente, ma funziona in relazione alla nostra fiducia, alla nostra fede. E sappiamo che poi, quando i discepoli, cominciando a esercitare fede su questa parola di Dio, cominciarono a vedere ed erano rallegrati, e andarono dal Signore e dissero: Signore, vedevamo cadere il diavolo, proprio una cosa bellissima, vedevamo i demoni che c'erano sottoposti. Allora Gesù li ridimensiona. Perché? Non perché non è contento che questo avvenga. D'altronde Gesù è andato attorno, come veramente qualcuno che ha cacciato le forze delle tenebre e ha proclamato il regno di Dio che veniva, ma Gesù li ridimensiona dando loro quel tipo di priorità che abbiamo accennato ieri, che abbiamo anche detto oggi. Cioè, lui ha detto: rallegratevi non per questo, ma perché i vostri nomi sono scritti nel libro dei cieli, sono scritti nei cieli. Ecco, non solamente perché attraverso la fede potete vedere che il nemico vi è sottoposto, ma come fonte della gioia primaria, rallegratevi perché sapete, perché avete la certezza che io ho scritto i vostri nomi nel cielo, che già siete nell'eternità, che passerete tutta l'eternità con me. Questa è la prima certezza di fede che deve fare rallegrare la nostra vita, non il fatto poi di vedere quei doni, quelle potenti operazioni che nel nome di Gesù possiamo compiere. Dicevo che il diavolo quindi deve cedere di fronte a un'autorità derivante da una vera fede, cioè un'autorità che si esprime non con un combattimento corpo a corpo, ma con una specie di espressione della fede che a cui il diavolo deve cedere, deve sottostare. E lo stesso, qualcuno fa l'esempio del vigile che usa la paletta per fermare le macchine. Ecco, se lui volesse fermare le macchine con un altro sistema, magari cercando di opporsi, cominciando a spingerle a destra e a sinistra, lui non otterrebbe nessun risultato. Ma la fiducia che lui ha nell'avere ricevuto l'autorità delegata, in questo caso dallo Stato, proprio di essere vigile, o il carabiniere, o la polizia, siamo sempre là, allora fa sì che quando lui alza la paletta, sa che generalmente, questo di solito spesso non succede, generalmente la persona si ferma, e non perché trova un ostacolo, un palo in mezzo alla strada, là si deve fermare per forza, non perché trova qualcuno che gli spara alle gomme e si deve fermare, ma in quel momento l'autorità è espressa dalla polizia, dal vigile, e la persona si ferma. O se non si ferma, si scatena tutto un sistema tale per cui questa persona verrà inseguita e tutto quello che segue. Allora questo ci fa vedere e ci fa capire che l'autorità che abbiamo non è il nostro sforzo, non è la nostra capacità di venire contro queste realtà delle tenebre per una nostra quasi forza interna, perché abbiamo sviluppato chissà quale tipo di forza, siamo diventati dei Superman. No, ma è la fede nella autorità delegataci da Dio. Cioè, Dio ci ha detto: puoi fare questo nel mio nome. E mano a mano che la nostra fiducia cresce in questa autorità che Lui ci ha dato, noi nel nome di Gesù esprimiamo questa autorità e vediamo che anche le forze delle tenebre ci sono sottoposte. Quindi, Questo lo vediamo quindi che in tanti versi, ne voglio citare uno almeno, in Prima Pietro, vediamo appunto quello che ho appena detto, di questa autorità che ci fa resistere alle forze delle tenebre e che fa fuggire non noi dinanzi al male, ma il diavolo dinanzi a noi. In Prima Pietro dice proprio in questa maniera, capitolo 5, versetto 8, siate sobri, vegliate. Per ora tutti quelli che sono addetti al sistema di contraerea, ai missili Patriot, devono vegliare, perché da un momento all'altro può arrivare un missile e colpire, distruggere. Ecco perché questo vegliare per noi non è un vegliare nel senso di stare sempre svegli, perché sennò poi c'è qualcuno che non ha così paura che non si riesce più ad addormentare, che gli succeda qualcosa di negativo, ma questa è una trappola. Questo vegliare non ha nel senso di stare sempre svegli, ma nel senso di essere svegli spiritualmente parlando, perché uno può essere più che sveglio nel senso fisico, più che lucido, e non capire quanti attacchi gli stanno venendo, quanti missili nemici lo stanno bombardando, e anziché veramente opporre uno scudo di fede, cioè lui si becca tutti questi dardi infuocati e mano a mano si va infuocando e poi cade nella trappola del nemico. Allora dicevo, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, resistetegli stando fermi nella fede. E questa è veramente l'arma più grande che Dio ci ha dato, questa fiducia, questa certezza che si oppone alle forze delle tenebre. E solo come veri figli di Dio abbiamo questo tipo di autorità, possiamo esprimere questa resistenza che ci protegge dal male. Non è una formula, non è un esorcismo nel senso teorico, e voi sapete quello che successe a sette figlioli di un certo Sceva, negli Atti degli Apostoli al capitolo 19, verso 13 e 16, i quali, anche loro, vedendo Paolo e gli altri che cacciavano i demoni, disse, ma vogliamo provarci anche noi, e andarono, e dissero, nel nome di Gesù che Paolo predica, sgridiamo queste forze negative. E in quel caso sembra veramente da ridere, ma per loro non fu da ridere, le forze delle tenebre gli dissero, ok, Gesù lo conosciamo, Paolo pure, ma voi chi siete? Cioè, con quale autorità state venendo a contro di noi? È come se il diavolo sa chi può avere autorità o chi non la può avere, quindi loro così, in una maniera molto, così, molto ingenua da una parte, ma molto incosciente dall'altra, cioè tentarono forse verso loro di fare questo esorcismo, e però scoprirono che questa autorità non era qualcosa di magico, non era pronunziare un nome, non era pronunziare delle formule, ma derivava dall'avere ricevuto Gesù come Salvatore e avere compreso l'autorità che nel suo nome abbiamo. E questo è un episodio che ci fa riflettere e ci fa capire che abbiamo bisogno realmente, prima di avere una vera conversione, ancora l'abbiamo detto ieri, per poi poter esercitare tutti i benefici di questa conversione. Allora andiamo a un soggetto che è molto importante. Il diavolo, con le avversità, in qualche modo può evidenziare la nostra mancanza di fede. Cosa significa? Facciamo un esempio. Quando noi crediamo di avere conquistato attraverso la nostra fede un territorio nuovo della nostra eredità spirituale, immaginate che qualcuno di voi sta conquistando, sta dicendo grazie Signore che veramente sto cominciando ad avere pazienza, grazie Signore veramente ho scoperto un amore nuovo, grazie Signore ho scoperto una capacità di perdonare nuova, ecco, allora c'è questa fiducia di avere conquistato per fede, di avere creduto a queste realtà meravigliose, di cominciare a sperimentare, è come se il diavolo avesse la possibilità di venire a esaminare se quella che stiamo esprimendo è una fede reale, diciamo ieri, o è solamente una suggestione creata dal fatto, oh che bello, siamo tutti qua, preghiamo in un gruppo dove tutti ci amiamo, quindi è facile amarci, in teoria, poi neanche questo tante volte è vero. Ma allora è come se il nemico avesse la possibilità di evidenziare quella che in noi non è reale fede. Allora, quando crediamo di avere conquistato per fede una nuova parte di eredità spirituale, cioè di averla portata dal mondo invisibile, dicevamo ieri, al mondo reale, cioè questa pace meravigliosa, questa gioia, questi frutti meravigliosi che abbiamo dentro di noi attraverso la nostra fede, pensiamo, guarda, Signore, veramente già li sto sentendo, penso di poterlo fare, allora è come se l'avversità diventa un test, un modo in cui il nemico ha il diritto di mettere in evidenza l'efficacia della nostra contraerea, cioè della nostra difesa, del nostro scudo di difesa determinato dalla fede, non dallo zelo, non dalla convinzione. Ricordatevi che anche l'esperienza di Pietro, quando mostrò di avere una grande fede, l'apostolo Pietro sembrava una grande fede quando disse: Signore, gli altri ti possono tradire, ma io ho una grande fede, io, sebbene tutti si dovessero allontanare, io... Lui lo faceva sicuramente con una buona attitudine, ma non stava sviluppando, non era un frutto di una vera fede. Infatti, di fronte poi alla tentazione, all'attacco delle forze nemiche, lui si perse proprio in un bicchiere d'acqua, e anzi fu lui stesso a tradire 3 volte Gesù, cioè a rinnegarlo, a bestemmiare, dice: ma che volete da me? Io neanche lo conosco quell'uomo, ma chi vi rappresenta questo Gesù? Lui stesso, che sembrava avere mostrato una grande fede, era un grande zelo, era un grande desiderio, era un grande amore per Gesù, ma era una piccola fede in quel momento. Poi crebbe e diventò un apostolo di fede, ma in quel momento ancora era molto dominato dalle sue sensazioni, dai suoi sentimenti, non riusciva a sviluppare una fede costante, era molto impulsivo, come tanti di noi forse sono. Dicevo, con questo attacco il nemico può evidenziare la nostra mancanza di fede. E quando noi abbiamo apparentemente conquistato, dico apparentemente perché se l'abbiamo conquistato attraverso una fede reale, allora può venire qualunque forza delle tenebre, questo non ci darà problemi. Ma quando pensiamo di averlo conquistato, è come se il re del visibile, cioè quello che può manovrare il visibile per cercare di metterlo in maniera tale di confonderci, si presenta alla nostra vita per distruggere, riaffermando il suo potere, e avrà una vera vittoria se il nostro risultato non deriva da una vera fede, cioè se quella pazienza che pensiamo di aver avuto in quel momento è solamente il frutto di un'autosuggestione, se quell'amore che pensiamo che sta crescendo in noi è solamente una emozione, ma non è diventato qualcosa di stabile attraverso la nostra fede. Dicevo, facevo l'esempio ieri, quando arriveremo a casa, magari ancora parlando di pace, di amore, poi prenderemo a legnate nostra moglie e nostro marito, e all'inizio è così, non dico che tutti dobbiamo prendere a legnate, ma all'inizio è così, tanto è vero che molte persone, quando vengono benedette spiritualmente, poi trovano subito un contrattacco, e purtroppo succede che all'inizio, non avendo sviluppato una fede reale, così come sono stati velocemente benedetti, velocemente perdono questa benedizione, magari in una lite familiare, in uno scontro con i figli, in un malinteso con il vicino di casa, in cose incredibili, che uno dice: ma proprio ora che avevo sperimentato questa gioia, questo amore, mi deve venire giusto giusto questa difficoltà. Ma è proprio così, è combinato così il nostro cammino. Proprio quando entriamo in una dimensione di conoscenza spirituale, è come se subito il diavolo potesse sottoporci a delle prove, delle tentazioni, delle avversità, che mettono in evidenza quanto di quella conoscenza è reale, o è teorica, o è emotiva, o è suggestiva. Nessuno di noi vorrebbe essere esaminato. Io mi ricordo ogni volta che passavo degli esami, era una cosa tremenda, ma intanto gli esami sono serviti ad abilitarmi, a farmi arrivare avanti, e così in senso spirituale. Nessuno di noi vorrebbe essere provato, ma la prova ha un valore, la tentazione che cerca di metterci in crisi ha un valore in quanto la superiamo, però, non in quanto ne siamo veramente schiacciati. Allora, in questo senso, vedremo che si presenteranno alla nostra vita, quello che in greco è espresso con la parola di periasmoi, che tradotto nella nostra Bibbia comunemente ha il significato prove o tentazioni, cioè non c'è una parola diversa. E questo tante volte ha fatto entrare in crisi le persone, perché dice: ma tentazioni, prove, com'è possibile? Dio in realtà ci prova, ma non ci tenta, ma se se c'è una stessa parola, come è possibile conciliare queste cose? Perché la scrittura stessa dice che Dio non può essere tentato dal male e non può tentarci nel male, ma in qualche modo parla come se Dio vedesse queste prove e desiderasse che noi le superiamo. In realtà questo ci fa comprendere, perché prove sono come dalla visuale di Dio che permette certi test nella nostra vita. Non è Lui l'autore dell'avversità, non è Lui l'autore, come di qualcuno che piano piano, entrando in crisi o entrando in confusione, ha detto che Dio utilizza il diavolo per il nostro bene. Assolutamente, Dio non vuole utilizzare il diavolo è un nemico giurato di Dio, è un nemico contrario, e Dio non utilizza il male. Dio, nonostante il male, dicevamo poco fa, può veramente farci capire qualche cosa, può insegnarci qualche cosa, ma Dio non vuole che nessuno di noi cada in trappola, Dio non vuole che nessuno di noi soffra come volontà perfetta, ma tante volte noi ci troviamo a soffrire, a cadere in trappola, a non capire le forze delle tenebre che ci stanno sommergendo, e poi in questo scopriamo ancora di più la grazia di Dio, scopriamo il bisogno di affidarci a Dio in una maniera nuova. Ma dicevo, prove, quindi, che si presenteranno alla nostra vita, che superate attraverso una fede reale ci faranno crescere. Prove che sul momento, dice, uno direbbe, ma questo non ci voleva, ma superata attraverso una fede reale, cioè la fede provata, produrrà costanza, la costanza ti renderà perfetto, di nulla mancante. Ma nello stesso tempo tentazioni operate dal diavolo, volte ad impedirci la crescita oltre che a portarci allo scoraggiamento. E vediamo un esempio caratteristico, un'altra volta l'ho citato, mi sembra, di una realtà di questo genere, cioè di qualche cosa che si presenta ed è allo stesso tempo una prova che possiamo superare, ma una tentazione che ci può fare andare indietro. Ed è così, proprio gli attacchi che riceveremo nella nostra vita, nel nostro cammino di fede, possono essere vissuti come prove, e allora abbiamo la fiducia che possiamo sostenere la prova, possiamo superarla, possiamo rallegrarci, come diceva Giacomo, nella prova, ma rallegrarci perché la superiamo. Però possono essere vissute, quando non siamo in un atteggiamento di fiducia nel Signore, come solamente una forte tentazione, cioè come una forte spinta a tirarci indietro. Ricordate l'esempio di ieri? Le afflizioni, le avversità, le persecuzioni bloccavano questa crescita della parola, e persone si scandalizzavano perché, magari dopo aver ascoltato il seme della parola di Dio, subito venivano ad essere antagonizzati da circostanze, da difficoltà che mettevano in dubbio tutto questo. Allora, se non c'è una fede reale, spesso le tentazioni esterne ci porteranno a uno stato di scoraggiamento. Infatti questo è molto espresso in una maniera chiara in Prima Tessalonicesi, prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 3, che l'Apostolo Paolo, che ha molta gioia per le notizie che Timoteo gli porta, e poi dice in questa maniera, perciò non potendo più, dal verso 1, non potendo più reggere, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, nella propagazione del Vangelo di Cristo. Per che cosa? Per confermarvi e per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Allora, che significa? Che significa siamo destinati a questo? Tante persone non comprendono questo, perché non comprendono che l'afflizione, la prova, è un modo per crescere. Tant'è vero che quando una volta Gesù disse a Pietro, Signore, noi abbiamo lasciato questo, abbiamo lasciato quell'altro, cioè, come a dire, cosa ce ne viene? E Gesù dice, avrete 100 volte in casa, 100 volte in fratelli, 100 volte in madre, 100... la vita eterna, e poi è persecuzione. Cioè, questa parte Pietro non gli piaceva tanto, cioè, come dire, un'opposizione esterna, ma questa è legata alle forze delle tenebre, è legata a qualcuno che vorrebbe impedirci di realizzare le cose di Dio, ma che in qualche modo poi ci porta sempre di più invece ad attaccarci a una fede reale. E questa è la stupidità tante volte del nemico, il quale ci viene contro, ma non sa che più lui ci viene contro, se noi abbiamo capito la grazia di Dio, più noi ci attacchiamo al Signore. E questo è meraviglioso, dobbiamo comprendere questo. Se comprendiamo questo, vedrete che il nemico ci tenterà meno in certe cose. Quando ha capito che noi possiamo avere fede per essere vincitori, lui smetterà di tormentarci in un aspetto magari, però ci attaccherà da un altro, e anche là noi svilupperemo fede, e sarà uno scudo anche in quella parte. Allora troverà un altro sistema, ma attraverso la fede noi realmente come ci schermeremo sempre di più contro tutti gli attacchi del nemico. Veremo, si formerà come uno scudo in cui il nemico avrà sempre meno possibilità di attaccarci, ma questo attraverso la nostra crescita nella fede. E qua vediamo proprio questo esempio. Dice: noi ci preoccupavamo che queste afflizioni a cui siamo stati destinati, perché dice al verso 4, anche quando eravamo fra voi vi predicevamo che saremmo afflitti. E poi al verso 5, perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai ad informarvi della vostra fede per paura che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse riuscita vana. Cioè, cosa significa? Paolo evidentemente aveva predicato il Vangelo della Grazia, la buona novella, molte persone si erano convertite, avevano cominciato a sperimentare la guarigione, la potenza di Dio, la realtà dello Spirito Santo, però subito dopo erano subentrate delle prove, degli attacchi, e molte persone avevano cominciato forse a scoraggiarsi, a deprimersi, a dire: ma io questo non l'avevo previsto, io pensavo che quando avrei avuto un rapporto più forte col Signore non mi sarebbe più successo niente, non avrei avuto più problemi all'esterno. Allora Paolo sta dicendo: ricordatevi che queste afflizioni, questi attacchi, queste avversità ci saranno, ed esprime pure in questa lettera la sua paura che questi attacchi avessero portato le persone a cedere al tentatore, a quello spirito diabolico che sotto sotto suggeriva: vedi, da quando ti sei avvicinato al Signore le cose sono peggiorate, da quando ti sei avvicinato a quel gruppo tutto sta andando peggio. E tante volte è vero, stanno crollando falsi equilibri, ma tutto questo può diventare un modo per sviluppare una reale fede che poi ci dia la vittoria. Ma Paolo aveva paura e lui incoraggia affinché, dice, la nostra fatica non sia risultata vana. State attenti, datemi una smossa, come a dire: non voglio avere perso il mio tempo, io sono stato qui a predicare, a parlare del regno di Dio, ma se voi state attenti al tentatore, se voi vi lasciate sedurre, è come a dire che tutta la fatica che ho fatto, diceva l'apostolo Paolo, non servirà a niente, tutto quanto mi sono affannato a predicare, a dire, a insegnare, se voi vi arrendete, se voi vi tirate indietro, è come se avessi sprecato il mio tempo, sto dicendo l'apostolo Paolo. Quindi non tiratevi indietro, superate le prove, superate le afflizioni con una vera fede, perché la fede provata, dicevamo, produce costanza, e la costanza, abbiamo detto ieri, produce ancora questa pazienza, perseveranza, produce esperienza, produce ancora guarigione interiore, produce il rinnovamento della mente, estende cioè la salvezza alla nostra mente, estende la salvezza alla nostra mente. Questo è molto importante, lo vediamo in Primo Pietro, ci avviamo verso la conclusione, proprio leggiamo in questa maniera, al capitolo 1, verso 8. Sta parlando dei credenti che possono esultare nella gioia della presenza di Cristo, verso 6, anzi, nel quale, cioè in Gesù, voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. Per un po' di tempo, è molto poco rispetto intanto all'eternità, questo sicuramente. Ma è molto poco rispetto anche al fatto che durante la prova, l'afflizione, c'è un momento in cui viene di mollare, c'è un momento in cui viene di tirarsi indietro, ma c'è una gioia meravigliosa quando scopriamo di poter superare la prova, di poter andare avanti, di poter continuare a lodare, a innalzare, a glorificare il Signore. Ma tutto questo perché, dice al verso 7, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, come dire, tutto questo a che serve? Proprio perché voi cresciate. Questi esami a che servono? Solamente per vivere l'angoscia dell'esame? No, ma perché ognuno di noi venga diplomato, cresca spiritualmente, cominci a crescere nella fede, cominci a crescere nella santificazione, e crescere nella fede, crescere nei suoi frutti, che è tra cui il principale, sapete, che è l'amore, la santificazione, l'espressione della santificazione, ci conferisce sempre più autorità sul male, sul diavolo, ricordatelo. L'autorità, e concludo, non è solamente quella fede che esprimiamo in certi momenti per cacciare il nemico. Lo cacciamo così, però poi lui ritorna, lo cacciamo e ritorna. Perché? Perché c'ha dei punti di appiglio nella nostra mente tante volte, nelle nostre emozioni, che non sono cambiate, non sono guarite. È come se abbiamo, per esempio, un pensiero di odio dominato da un'influenza nemica e lo cacciamo, nel nome di Gesù odio vai via, e poi lui si ripresenta, vai via, si ripresenta, e un giorno il Signore ti dirà, ma sai perché si ripresenta? Perché dentro la tua mente c'è ancora del risentimento, c'è ancora dell'odio, quindi se tu non estendi la tua fede a cambiare, a rinnovare la tua mente, sarà sempre un ping pong in cui tu batti e lui ribatte, batti e ribatte. Ci sono tante persone che vivono ossessionate da questo ping pong, ma che non capiscono che la vittoria sta nell'estendere questa santità interna alla loro mente in maniera tale da opporre una barriera mentale, una barriera dove la nostra mente riflette già il carattere di Cristo, e allora le forze delle tenebre la trovano già un territorio off limits dove non possono entrare. E allora vedrete che un cristiano che comincia per fede a avere autorità non è solamente il cristiano che ha fede in questa paletta che gli ha dato Dio per cacciare le forze delle tenebre, ma è un cristiano che attraverso la fede è cresciuto nella santificazione, per cui quando una persona del genere si avvicina alle forze delle tenebre non ha bisogno neanche di esercitare, di dire nel nome di Gesù, di prendere la paletta, perché l'espressione della santità che emana dalla sua vita sarà qualche cosa che fa fuggire il diavolo, se la dà a gambe. Persone che esercitano questa santità, che vivono questa santità, avranno una grossa autorità spirituale sulle forze delle tenebre. Amen.